Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati, rieccoci qua dopo tantissimo tempo, non ci sentiamo da mesi e mesi ormai, io sono stato parecchio incasinato, sia a livello tecnico col PC, perché se non ho il buon Lorenzo Molinari che mi viene a sistemare ogni tanto, scusate, anche un po' di tosse, purtroppo non è Covid, se non avrei già il Green Pass, ma mi tocca aspettare qui nella mia stanzetta come ogni buon nerd. Comunque, se dicevo, poi impossibilitato anche a trasmettere, perché appunto a livello tecnico sono una capra, lo sapete benissimo, quindi speriamo che adesso il buon Lorenzo Molinari mi abbia ben documentato, istruito su come riuscire a portare avanti questa trasmissione. E poi sono stato anche in giro un po' dappertutto, no? Cioè, chi mi segue su Instagram, Facebook, Twitter, le varie diavolerie che abbiamo come social, insomma, lo saprà benissimo. Sono stato un po' ovunque, ho girato tutta l'Italia in piena pandemia, quindi durante il Covid. Chiudo la sigaretta. Ma così come ho girato anche all'estero, arrivando in Armenia, eccetera, eccetera. Comunque, dicevo, ho girato tutta Italia, con esperienze bellissime, avventure veramente emozionanti, perché poi comunque si parla proprio di avventure anche, no? Quando tutta Italia chiude, quando non si può andare in giro da nessuna parte, le zone rosse, le zone arancioni, le zone gialle, le zone di sto coso. E poi alla fine dici, vabbè, sai che c'è, io non mi faccio chiudere, ho un modello di vita molto molto più avventuroso di quello che mi vogliono imporre i vari Conte, Draghi, eccetera, eccetera, e quindi faccio lo zaino e vado, ma sempre ripagato fino adesso, voglio dire, sono sempre arrivato ovunque, con l'aiuto anche di moltissimi camerati che mi hanno ospitato in giro in tutta Italia e che mi hanno fatto passare anche quei valichi che se no per me risultavano abbastanza difficili, ovvero non so nuotare così bene, e riuscire a prendere un traghetto per arrivare dalla sponda calabrese a quella siciliana, diciamo che è stato un grandissimo aiuto, ed è proprio qua che vogliamo arrivare oggi. Quest'anno sono stato per ben due volte in Sicilia, aiutato appunto, come dicevo, dai camerati, ospitato benissimo dai camerati siciliani, e ho scoperto, o riscoperto, come vogliamo intendere, il fascino siciliano, perché la Sicilia è una terra antichissima, lo sapete benissimo, è una terra che trasuda il classicismo, che trasuda il fascino anche barocco, ovviamente trasuda anche pagine non così propriamente belle di tempi recenti, come la Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo lo sbarco che abbiamo subito in Sicilia, no? L'armistizio di Cassibile, eccetera, eccetera, ma è una terra che comunque dona sempre tantissimo, sia a livello di sapori, sia a livello di colori, sia a livello di estetica, di tutto quello che possiamo trovare, ma soprattutto a livello di storia. Ed è qua che oggi appunto inizieremo a parlare della storia di Sicilia, della storia antica di Sicilia, andando a riprendere le tracce di un personaggio storico fighissimo, per me almeno lo è stato, e l'ho scoperto proprio acquistando questo libro di Valerio Massimo Manfredi. Il libro si chiama Il Tiranno e parla di Dionisio I di Siracusa. Dionisio I di Siracusa, che è stato forse il precursore dei tiranni, dopo vedremo perché, è stato un personaggio fantastico, incredibile. Tra l'altro nel libro di Valerio Massimo Manfredi lo descrive veramente, veramente bene. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a ascoltarci il primo pezzo e poi iniziamo appunto a trattare questo libro bellissimo che ho letto durante una delle mie avventure siciliane. andiamo ad ascoltarci subito alla... Allora, facciamo un po' i nostalgici oggi. Andiamo ad ascoltarci gli Screwdriver, il pezzo è The Red Flags Are Burning, ovvero la bandiera rossa che brucia. Rieccoci qua, Red Flags Are Burning, le bandiere rosse bruciano, ragazze, bruciano ancora e devono continuare a bruciare, a parte alcune che magari sono occupate da altri simboli, come la nostra bellissima bandiera con il carapace nero. Ma adesso veniamo al libro della giornata. Quindi questo libro di 420 pagine, non spaventatevi perché ve le divorate, è scritto da Valerio Massimo Manfredi, è un best seller della Mondadori e potete trovarlo anche a prezzo molto molto contenuto, 10-11 euro. Vi invito ovviamente sempre però ad acquistare questi libri presso le nostre sezioni, presso le nostre librerie, la libreria Tessa di Ferro, così come Altaforte, così come Passaggio al Bosco, tutte le altre case editrici o librerie sparse in giro per la nostra bellissima penisola, per contribuire ovviamente anche alle spese delle nostre strutture, no? alle spese del nostro movimento, e continuare a rinforzare questo. Passatemi, insomma, il messaggio pubblicitario, è giustissimo dirlo, e continuare a rinforzare il nostro commercio legionario. Troppo spesso ci dimentichiamo forse di contribuire realmente a quella che è l'operosità dei nostri camerati, dei nostri militanti, e è una cosa che dovremmo fare sempre, sempre, molto più spesso. Tra l'altro da poco è uscito anche un libro, permettetemi l'ennesima pubblicità, poi smetto, ve lo giuro, è uscito questo libro sotto Natale, si chiama Un tamburo nella giungla, ed è stato pubblicato da Solidollus, Solidarietà Identità Onlus, ed è un libro bellissimo che parla dell'operato di Solid, dei volontari di Solid nella giungla birmana al fianco del fiero popolo Karen, che dopo 70 anni di guerra continua contro la giunta narcotrafficante birmana ancora non si è piegato e mai si piegherà, ci auguriamo tutti, al governo di Rangoon, al governo, alla giunta militare comunista di Rangoon. Va bene, arriviamo a noi, allora, Valerio Massimo Manfredi, Il tiranno, la storia di Dionisio I di Siracusa. Dicevamo prima, questo libro di 420 pagine, fondamentalmente, è un titolo, uscito nel 2003, scusate, ha un titolo molto particolare, Il tiranno. Il tiranno, un aggettivo che oggi possiamo trovare fondamentalmente affibbiato a mille personaggi anche che non se lo meritano, e voi direte, ma perché non si meritano un aggettivo che comunque è negativo? No, non è vero che è negativo, non per forza deve essere negativo. In antichità tiranno, la parola tiranno, che fu affibbiata anche a Cesare in passato, ma quello già lo abbiamo visto quando vi feci la recensione di, se non sbaglio, era Cesare Padrone di Roma, di Conny Gulden. E comunque il termine tiranno nient'altro non era che una persona solo al comando veniva chiamata il tiranno. Voi dovete calcolare che comunque nel 400 avanti Cristo, questa è l'epoca in cui si ambienta questo bellissimo romanzo di Manfredi, nel 400 avanti Cristo la Sicilia era Magna Grecia, la Sicilia era Grecia, e quindi aveva una, come possiamo dire, aveva una logica sociale e politica che era quella greca, suddivisa un po' in quella ateniese, un po' in quella spartana, e questo poi lo vedremo. Siracusa era alleata di Sparta, mentre poi altre città invece erano alleate di Atene, e fondamentalmente prima di prendere un qualsiasi tipo di decisione, che poteva essere urbanistica o guerriera, si riunivano le assemblee dei siciliani, in questo caso erano siciliani greci, dove decidevano insomma il da farsi. Questo però, scusate, non mi sono ancora levato il vizio del tabacco e mi va bene così, questo però non piaceva a qualcuno, no? Allora, il libro inizia fondamentalmente con la nemica storica di Roma, anche che era nemica storica anche dei greci, soprattutto dei greci siciliani. E stiamo parlando di Cartagine che dista non troppo lontano con la Sicilia, lo vediamo tutti i giorni, no? Ancora oggi continuano ad invaderci, no? Non usano più magari le tre remi, ma usano, cioè le navi, diciamo le galee, ma usano i barconi, usano i gommoni, usano le ONG che arrivano da mezzo mondo tranne quello italiano, e continuano ad invaderci. Bene, all'epoca fondamentalmente era un po' la stessa cosa, solo che questi arrivavano ben agguerriti già da prima, quindi senza i cagnolini, senza fare la figura dei come possiamo dire, dei morti di fame, poveretti che hanno bisogno di accoglienza. Per carità, lungi da me parlare male anche di chi realmente ha bisogno di un'accoglienza, che in realtà è realmente messo male, forse un briciolo di accoglienza pure la merita, ma fondamentalmente ci troviamo, la maggior parte ci troviamo proprio dei gran delinquentoni belli pompati, no? Belli sfisicati, che arrivano qua e fanno quello che sappiamo benissimo, come è successo poco fa a Milano a Capodanno, no? a molestare le ragazze italiane. Comunque andiamo avanti. Cartagine. Cartagine invade la Sicilia più e più volte, nemica giurata dei siciliani e dei greci siciliani. In tutto questo i cartaginesi arrivano, assaltano Selinunte. Selinunte, questa città che è stata fondamentalmente rasa al suolo quasi dai cartaginesi e dalle battaglie che si combatterono in seguito. E i cartaginesi arrivano, assaltano Selinunte, la conquistano distruggendone i templi, distruggendone gli edifici e massacrandone la popolazione, almeno quella guerriera. In tutto questo però una lunga scia di profughi parte da Selinunte per andare a cercare riparo nell'entroterra siciliano. Questi profughi erano donne, bambini, anziani, molti di questi moriranno durante la marcia. A un certo punto però, nel mentre della presa, a Siracusa si riunisce l'assemblea dove i siracusani devono decidere se intervenire oppure no. Una lunga assemblea che dura ore, dura giorni. In questa assemblea a un certo punto si spazientisce questo ragazzone bello, bello alto, grosso, massiccio, con barba e capelli che vanno dal rosso al nero, questi occhi neri molto 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 profondi, e si fa largo insomma nell'assemblea e dice: no, io non ci sto, io devo andare a vedere, lasciatemi il permesso di andare a vedere cosa sta succedendo, come intervenire, dobbiamo provare a dare un primo aiuto. Così alla fine riesce a scucire un permesso dall'assemblea per riuscire ad andare ancora prima che l'assemblea giunga a una conclusione ovvero se intervenire oppure no in aiuto di Selinunte, quindi contro Cartagine. Questo ragazzone si chiama Dionisio I di Siracusa. Dionisio di Siracusa prende parte con un manipolo di altri guerrieri e incontrano questa, come possiamo chiamarla, questa scia di profughi, no? Che sono in fuga da Selinunte. Li incontra, riuscirà a tradurli in salvo portandoli fino ad Acragas, quindi Agrigento, l'odierna Agrigento. E Selinunte, calcolate che è in uno dei lati estremi della Sicilia occidentale, più o meno. Se avete una cartina, approfittatene, guardatela. Insomma, Dionisio I di Siracusa che fa? Li scorta da Agrigento in questa marcia, però conosce questa giovane, bellissima profuga, con la quale insomma inizia a stringere un'amicizia, forse qualcosa di più di un'amicizia, no? I due si piacciono fin da subito. Lei lo descrive come un cavaliere possente, bello, affascinante. Lui la descrive come una ragazza esile, ma che sa, con buone forme, ma che sa quello che vuole, quindi non una, come possiamo dire, tutta curva e niente cervello, tutt'altro. Le piace parlare con lei, si trova attratto da lei. E arrivano ad Agrigento praticamente lei rimane estasiata da questa città che dai greci fu definita la città d'oro di Sicilia. E Pindaro addirittura in un suo poema la descrisse con la più bella città dei mortali, cioè cose veramente veramente bellissime, no? Per descrivere Agrigento ancora oggi, non so se siete mai stati alla Valle dei Templi, cattura e fa innamorare per la sua bellezza. La Valle dei Templi, dal Tempio dei Dioscuri fino ad arrivare al Tempio della Concordia, e le colonne di Ercole, perché le colonne che sono rimaste del Tempio di Ercole, scusatemi, e il Tempio di Giove, è bellissima Agrigento, veramente bella, 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 con questo colore di questa pietra argillosa che richiama veramente con i raggi del sole, richiama veramente a l'oro quasi, no? È bellissima Agrigento, se non siete mai stati alla Valle dei Templi, veramente andateci, perché è una perla rarissima che abbiamo in Italia e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata, perché al mondo ci sono veramente pochi posti così meravigliosi come la vecchia Akragas e la Valle dei Templi. Comunque Dionisio porta questa fanciulla ad Agrigento e la affida al suo vecchio amico Tellias, vecchio amico di Agrigento, messo molto bene a livello economico, uomo di grande cultura, influente anche sulla politica, e con la promessa di tornare a prendere questa giovane, richiamato dal dovere, Dioniso riparte alla volta di Siracusa. Allora, qui, prima di interrompere per passare al prossimo pezzo, voglio leggervi solo una breve citazione per farvi, dal libro ovviamente, per farvi comprendere l'amore che Dionisio provava per la sua terra, per la sua patria, che era Siracusa, sì, ma era anche la Sicilia, e aveva un grandissimo sogno lui. Era stufo di vedere la Sicilia soggiogata e assalita dai cartaginesi. Il suo sogno era quello di avere una Sicilia unita, un popolo siciliano unito che riuscisse da unito con la sua forza a ribellarsi, a cacciare via per sempre l'invasore, riuscendo a vivere poi in pace. E allora questa citazione dice: Dionisio si fermò a bere alla Fonte Aretusa, come faceva sempre quando tornava da un viaggio. In questo caso è tornato a Siracusa. La Fonte Aretusa è un altro luogo meraviglioso che trovate ad Ortigia, l'isola di fronte a Siracusa. Gli sembrava con quel gesto di far scorrere nuovamente nel suo corpo la stessa linfa vitale che scorreva nelle vene nascoste e segrete della sua terra, la patria. Egli l'amava più di un amore possessivo e geloso. Ne sapeva la storia e la leggenda fin dal giorno stesso della sua fondazione. Questa è una citazione molto importante, perché Dionisio veramente aveva un amor patrio infinito. E tutto ciò che porterà Dionisio primo di Siracusa ad affrontare mille avventure, peripezie, battaglie, vendette e la sua stessa vita, che tracciò un solco importantissimo nella storia d'Italia e nella storia classica, fu mosso dall'amor patrio, quell'amor patrio che oggi noi purtroppo tante volte ci dimentichiamo. Va bene, passiamo al secondo pezzo della giornata. Andiamo a Milano qua. Andiamo a Milano, mettiamo i carissimi vecchi Malnat. Salutiamo Norberto e gli altri camerati Meneghini. Ne approfittiamo per salutarli e mettiamo questa canzone molto molto bella e poco ascoltata, secondo me, troppo poco ascoltata, che è Il Dio della Guerra. A dopo.
Prima Petro.
eccoci qua, Malnat, dio della guerra, un pezzo fighissimo, secondo me dovrebbe essere molto molto più rivalutato da tutti voi, soprattutto dai ragazzi che oggi come oggi ascoltano un po' troppo musica commerciale, a trap e tutte queste cose qua. Per carità, niente da dire, non voglio fare il bigotto, non voglio fare il polemico, però ricordiamoci sempre che abbiamo la nostra musica non conforme, abbiamo la nostra musica non conforme che ha anni e anni di storia, che ha una libreria, anzi una discografia infinita, e invito i giovani, soprattutto i giovani, a riscoprire la nostra musica, a riscoprire la musica non conforme e studiarne anche i testi, visto che abbiamo moltissimi gruppi italiani che ci danno la possibilità di comprendere come si poteva vivere negli anni 90, comprendere come si poteva vivere negli anni 70, nel caso della musica alternativa, e che comunque, ecco, comunque la musica non conforme nostra va sempre sempre supportata anch'essa. E quindi arrivo con il terzo stacco pubblicitario in questo momento, e vi invito a ordinarvi anche CD, vinili, musicassette, che ne so io cos'altro, e alla Rupe Tarpea, alla Tuono Records, Barracuda Records, che vabbè ormai non esiste più, e tutte le varie case discografiche nostre, che possono essere italiane o estere. Allo stesso tempo vi ricordo la nostra musica non conforme la trovate anche su Spotify, la trovate su Radio Bandiera Nera, perché è giusto, www.radiobandieranera.org offre sempre moltissimi, una vastissima varietà musicale, e quindi vi invito insomma ad andare a riscoprire le nostre sonorità, ecco. Va bene, torniamo soprattutto a Dionisio I di Siracusa. L'abbiamo lasciato quindi ad Agrigento con la bella rete, e mentre insieme guardano la bellissima Valle dei Templi di Agrigento, Dionisio di Siracusa poi torna appunto a Siracusa, chiamato dal dovere, perché a Siracusa nel frattempo c'è un'altra assemblea in cui i politici greci siracusani insomma si confrontano sul nuovo fatto. Perché? Perché Cartagine non si è fermata a sedi nunte nella sua marcia di distruzione, ma anzi prosegue. La marcia distruttiva dei cartaginesi continua quindi alla volta di Himera, un'altra città sempre sul lato sud-occidentale della Sicilia, e anche qua appunto i soldati siracusani devono attendere le decisioni di sta cazzo di assemblea per poter intervenire. Allora, tra i superiori di Dionisio I di Siracusa vi fu un comandante che diciamo titubava, non aveva troppo polso nella situazione militare, e suggeriva male, faceva, non era un ottimo stratega, diciamo così, non era per niente un buon stratega, sbagliava moltissimo, e Dionisio I di Siracusa nel libro insomma continua a contrastarlo, dice no, ma non, io farei invece così. Però Dionisio I è un giovane soldato, no, a confronto di questo suo ufficiale, e insomma a un certo punto si rompe le palle in questa assemblea, dove ognuno diceva la sua, dove i tempi erano infiniti per riuscire a prendere una decisione. Dionisio si rompe le palle e si impone sull'assemblea, e si impone anche sui suoi vertici, e con la seconda devastante sconfitta appunto di Himera, perché a un certo punto, andando andando a Dimeres, i siracusani comunque arrivano anche lì troppo tardi, con delle strategie sbagliatissime portate avanti da questo superiore di Dionisio, quelli con la sconfitta di Himera e poi quella che ci sarà anche ad Agrigento, perché anche Agrigento verrà assaltata e distrutta dei suoi templi più belli. Ancora adesso, se andate ad Agrigento, c'è il tempio di Zeus o di Giove, che gli si voglia, rimangono solo rovine con i talamoni, sì, oggi ricostruiti, ma adagiati orizzontalmente al suolo. E Agrigento è stata distrutta della sua bellezza, no? Privata della sua bellezza. Nel libro ci sono pagine che insomma, che io le lessi avendo visto la Valle dei Templi da poco, mi veniva da piangere, mi piangeva proprio il cuore a pensare quanto poteva essere bella prima Agrigento e quanto invece questi barbari nordafricani, cartaginesi, no, hanno compiuto per distruggere questa meraviglia. E Dionisio comunque riuscirà a salvare la bella rete, prenderà lui il comando dopo l'ennesima sconfitta, prenderà lui il comando dell'esercito siracusano, e portando l'altro ufficiale fondamentalmente a essere esiliato da Siracusa. Quindi Dionisio diventa condottiero, acclamato dal popolo, diventa condottiero delle armate siracusane, e dall'alto del suo ascendente che aveva sul popolo, no? Il suo grande carisma e la sua grandissima fisicità, perché comunque, come dicevo prima, era un super Marco Antonio, insomma, bello, grosso, imponente, con questa barba e questi occhi che catturavano, no? che leggevano dentro. E Dionisio che cosa fece? A un certo punto fece questo discorso ai profughi di Selinunte, di Mera e di Agrigento, e li mise davanti a una scelta. Disse: voi vi siete fatti prendere a calci in culo dalle vostre città, avete dovuto abbandonare le vostre città, avete pagato il carissimo prezzo di appartenere alla Grecia siciliana, alla Magna Grecia, e adesso però, cioè, non potete rimanere qua impotenti, capito, a mendicare e basta, come fanno oggi altri profughi, no, sempre per fare dei parallelismi. Voi dovete tornare a combattere per la vostra patria, dovete riprendere le vostre città. E quindi fondamentalmente Dionisio cosa fa? Unisce i profughi di Mera, di Selinunte, di Agrigento, e giura, facendoli giurare vendetta contro Cartagine e promettendogli una Sicilia finalmente libera e sovrana, nella quale tutti i greci esiliati avrebbero fatto ritorno nelle proprie case, dove si fossero ripresi tutti la loro vita, la loro libertà di sentirsi finalmente greci e siciliani, liberi dall'ombra malefica di Cartagine. E qua arrivo con un'altra citazione dal libro. Tutto questo era la patria per lui, un'unità indivisibile, non una moltitudine di individualità distinte con cui dialogare o discutere o scontrarsi. E la patria doveva essere la più grande, la più forte e la più potente del mondo, più di Sparta, che pure gli aveva aiutati durante la Grande Guerra, più di Atene, che ancora piangeva i suoi figli caduti nelle malsane paure della Napo e sulle sponde infocate della Sinaro. Sono due fiumi siciliani, no? di Siracusa. E anche qua vediamo, troviamo nelle parole di Dionisio un amore infinito per la sua patria e soprattutto una visione politica per la sua patria che poi fu anche quella di Roma, fu anche quella del risorgimento italiano, fu anche quella del fascismo e della prima guerra mondiale. È quella che dovremmo dovremo ritrovare anche oggi, no? In tempi di dividi e timpera, dove il governo divide il popolo tra vax e no vax, tra chi ha due linee di febbre e chi non vuole il Green Pass. E tutto questo era la patria per lui, ripeto, un'unità indivisibile, non una moltitudine di individualità distinte. Sono parole che devono far ragionare, devono tornare a far ragionare tutto il popolo italiano affinché si senta, torni a sentirsi veramente ancora unito, sovrano, libero e forte. E adesso andiamo ad ascoltarci il prossimo pezzo, andiamo in Inghilterra, da Milano passiamo in Inghilterra, loro sono i Combat 84, band Oi fortissima che ha fatto la storia dell'Oi britannico, e la canzone è Violence, ci sentiamo subito dopo. Eccoci qua, Violence in Your Town, bellissimi Combat 84, questo gruppo di primi anni 80 che ha fatto la storia del sound skinhead britannico. E Violence, violenza, e allora andiamo a leggere un po' di violenza, perché a un certo punto succede una cosa molto particolare al nostro Dionisio I di Siracusa. Allora, tornato vincitore da diverse campagne militari contro Cartagine, Dionisio torna a Siracusa e si unisce alla bella Arete. Arete è la ragazza di cui vi dicevo che, scappando da Selinunte, fondamentalmente si subisce questa infatuazione per Dionisio e viceversa lui per lei. Si uniscono insieme, si sposano e Dionisio però in questo vuole sempre di più e vuole prendere il comando di Siracusa con un colpo di mano militare, no? Stufo sempre di questa di queste continue lungaggini, no? Da star lì ad aspettare sempre le decisioni dell'assemblea e vedersi rifiutare magari nuove campagne militari contro Cartagine perché l'assemblea dice no, dobbiamo aspettare, no, dobbiamo questo, no, dobbiamo chiedere all'oracolo, che ne so io. Dionisio dopo un po', insomma, si rompe le palle e organizza quello che potremmo definire un colpo di Stato, no? Quindi tenta di prendere il comando di Siracusa, organizza questo golpe notturno dove fondamentalmente devono andare all'assalto della fortezza di Ortigia, ma le cose non vanno affatto come da lui progettato. La sua rivoluzione infatti viene bloccata sul nascere e viene bloccata sul nascere e i suoi oppositori serpeggiavano contro di lui, un po' gelosi, no, dal suo carisma, dal suo ascendente che aveva sulla popolazione. Iniziarono a mettere in giro delle male lingue contro Dionisio e iniziarono appunto, come dicevo, a muovere contro di lui questa campagna di odio che arrivò addirittura a creare una sorta di damnatio memoriae, no, contro Dionisio, e distruggendone il nome agli occhi del popolo. Dionisio in tutto questo Dionisio in tutto questo insomma fu costretto a scappare, massacrato lui e gli altri suoi, come possiamo chiamarli, fautori del complotto, perdonatemi ma sto facendo anche un'altra cosa nel mentre, e i suoi antagonisti, nel fermare questo colpo di mano, nel fermare questa rivoluzione, prendono la bella Rete, la moglie di Dionisio, la violentano in molti, e quindi la stuprano e la uccidono, la massacrano. Distrutto da questa cosa, distrutto dalle sevizie che la sua sposa aveva subito, dalla morte della sua sposa, esiliato dalla sua stessa patria natia, Dionisio venne nascosto tramite i suoi amici in una grotta alla periferia di Siracusa, fuori dalle mura di Siracusa, e lì ricevette le cure di suo fratello Neptides e del facoltoso amico Filisto. Dionisio lì, pian piano, mentre si rimetteva in forze, iniziò a studiare la sua rabbiosa vendetta, no? E pian piano riavuto dalle forze, iniziò a sterminare uno per uno tutti i colpevoli della morte della sua sposa, della morte della bella Rete. Riavute le forze, dopo aver massacrato tutti i colpevoli di questa lista, no, di questa lista vendicativa, e tutti i colpevoli che quindi avevano ucciso sua moglie, e tornò a Siracusa acclamato dalla popolazione, perché nel mentre il buon Filisto aveva parlato benissimo di lui. E, tra l'altro, prendendolo un po' come fosse suo figlio, aveva parlato benissimo di lui all'assemblea e quindi alla popolazione tutta che assisteva all'assemblea. E nel mentre, tornando a Siracusa senza una lira praticamente, per riorganizzare il suo esercito e per riorganizzare le difese di Siracusa, no? Perché lui adesso doveva avere in mano Siracusa, il suo progetto di rivoluzione doveva concludersi nel migliore dei modi. E un giorno, che succede? Incontrò una ninfa, e grazie a questa ninfa praticamente riuscì a entrare in possesso di un tesoro sommerso negli acquitrini di Agrigento. Da lì riorganizzò il proprio esercito, praticamente questa ninfa lo accompagna ad Agrigento, lo porta ad Agrigento e lì praticamente in questo laghetto paludoso riesce a trovare il tesoro che gli lasciò, adesso scusatemi ma l'ho letto parecchi mesi fa e quindi non ricordo il nome, arrivo, niente, non lo trovo, porco cane, Tellias, eccolo, il suo vecchio amico Tellias, che era il suo amico di Agrigento, che purtroppo morì durante la presa di Agrigento da parte dei cartaginesi. E quindi fondamentalmente Dionisio recupera, grazie all'aiuto di questa ninfa, recupera questo tesoro e da qui ricomincerà a ricreare il suo esercito. Qui adesso vi cito un'altra frase molto bella, sempre dal libro di Valerio Massimo Manfredi, il tiranno. Sparta ha vinto questa guerra, ma non ha motivo di rallegrarsene. Abbiamo perso molti uomini, ha avuto molti danni, e lo stesso è accaduto ai nostri alleati. Ora abbiamo stabilito i nostri presidi in tutte le città della vecchia Lega Ateniese, comandati da nostri ufficiali con potere anche politici, ma ci rendiamo conto che non sarà facile mantenere questo ordine. I persiani ci hanno aiutato solo perché Atene era sempre stata un pericolo per loro. Da un momento all'altro potrebbero cambiare politica. Abbiamo quindi bisogno di amici e alleati dovunque. Sparta è sempre stata amica di Siracusa e anzi deve forse a Siracusa la propria vittoria finale. È stato sotto queste mura che la potenza ateniese venne fiaccata in modo irreversibile. D'altra parte, voi non ce l'avreste fatta senza il nostro aiuto. Allora, questa è una citazione detta da Lisandro. Lisandro era un re spartano. Era il re spartano che suggellò questa alleanza tra Sparta e Siracusa insieme a Dionisio. Quindi Lisandro venne a Siracusa, venne in visita a Dionisio, perché Dionisio, piano piano, diventando il tiranno, di fatto, quindi diventando l'uomo al comando di Siracusa, iniziò a, come dicevamo prima, ad unire le genti che erano dovute scappare da Himera, da Selinunte, da Agrigento, iniziò a riunire anche popoli siculi e sicilioti, e iniziò a unirli sotto le proprie insegne, iniziò ad avere con sé anche mercenari provenienti dalla campagna, comunque da terre italiche, prese con sé anche uno schiavo che, attenzione, si rivelerà nel libro fondamentale, poi chissà se può essere vera questa cosa, e questo schiavo era un celta, quindi un gallo, un uomo del nord, e dalla corporatura gigantesca, e espertissimo delle arti del combattimento corpo a corpo, e pian piano Dionisio amplia sempre di più il suo esercito, lo rende sempre più forte. In tutto questo vuole confermare anche l'alleanza con Sparta, e quindi il re di Sparta arriva a Siracusa. I due suggellano insieme questa grande amicizia, questa grande alleanza, confermando ciò che già era stato tra Sparta e Siracusa durante la grande guerra del Peloponneso. La grande guerra del Peloponneso, che ricordiamo, vide Sparta contro Atene, e di fatto questa è una cosa che non tutti sanno, purtroppo, ma dovremmo rivendicarla moltissimo. Di fatto Atene, una grandissima spina nel fianco di Atene, che fece perdere la guerra del Peloponneso appunto agli ateniesi, fu Siracusa, perché quando la flotta navale di Atene arrivò a Siracusa, si infranse sugli scogli fondamentalmente. I siracusani riuscirono a distruggerla, dando così la possibilità agli spartani di vincere la guerra del Peloponneso. e la grande guerra del Peloponneso. Quando si parla di grande guerra, qui ovviamente non è intesa la prima guerra mondiale, ma è intesa appunto la guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene. Va bene, quindi, per chiudere questo ennesimo capitolo, Siracusa e Sparta, grazie a Dionisio e al re Lisandro di Sparta, confermano la loro alleanza. E da qua, in teoria, chi lo ferma più? Chi lo ferma più il buon Dionisio I di Siracusa? Andiamo a vederlo dopo. Adesso mettiamo il prossimo pezzo. Loro sono i Greta Van Fleet, gruppo fighissimo, uscito soprattutto negli ultimi anni all'onore delle cronache, perché fondamentalmente, nonostante siano un gruppo giovane, composto da giovani, sono andati a riprendere quelle sonorità fighissime degli anni 60-70 proprie dei Led Zeppelin. Infatti li sentirete adesso, quindi sonorità nuove ma allo stesso tempo con un bel tuffo nel passato, all'epoca di Woodstock. Andiamoci ad ascoltare Greta Van Fleet, la canzone Safari Song. bellissimi, Greta Van Fleet, bellissimi. Poi non so se li se lo pronuncio bene, Greta Van Fleet, Greta Van Fleet, che ne so, mezzo scioglilingue, che però ci piace tantissimo, come ci piace questa canzone Safari Song. Loro sono molto molto fighi. In questo caso non, di certo non saranno camerati, se non sbaglio sono pure australiani loro o giù di lì. E va bene, ma torniamo a noi, torniamo a noi e soprattutto al nostro Dionisio I di Siracusa. Come dicevamo prima, Dionisio che fa? Fondamentalmente si trova a comandare Siracusa, si trova a diventare il tiranno di Siracusa, quindi l'unico uomo al comando, e unisce le genti che aveva salvato e che erano state esiliate, erano dovute fuggire da Himera, da Selinunte e da Agrigento, unisce molti molti mercenari, quindi unisce appunto molti mercenari, comprò un sacco di schiavi, come vi ho detto prima, il possente fedele celta Axal, quindi questo celta, questo guerriero celtico che Dionisio compra al mercato degli schiavi e che poi diventerà la sua guardia del corpo fondamentalmente, e si alleò con popoli italici che appunto andranno a rafforzare le falangi siracusane, insieme poi, come abbiamo visto, l'alleanza di Sparta. E per suggellare queste alleanze, però, soprattutto quelle con le genti italiche, cosa fa Dionisio I di Siracusa? Dice: io devo concepire comunque un erede, perché adesso inizio ad avere una certa età, devo avere qualcuno, un erede, un figlio maschio, che verrà dopo di me, insomma, che prenderà le mie veci quando io non ci sarò più o che morirò in battaglia. Battaglia che, tra l'altro, in queste pagine del libro, in questo specifico periodo che vi sto dicendo adesso, saranno un susseguirsi, no? Talvolta diventeranno quasi anche, non dico noiose, ma verranno citate anche di meno, verranno citate anche poco, perché ce ne saranno moltissime battaglie, che anche battaglie lampo, no? Che si concludono in un attimo, a volte in bene per Dionisio Siracusa, a volte in bene per Cartagine, comunque, perché i cartaginesi erano grandi guerrieri, no? non mollavano la presa sicuramente. E allora cosa fa Dionisio? Dice: vabbè, io devo suggellare questa alleanza con le genti d'Italia, devo avere un erede, e quindi prenderò due mogli, una siracusana, siciliana, quindi per rivendicare le mie origini e la mia patria, e l'altra invece la prenderò al di là dello stretto, a Region, all'epoca si chiamava Region, la prenderò a Region. E al di là dello stretto, però, ci sono i regini che in quel momento, in quel preciso momento, sono succubi di Dionisio, perché li conquista, però non vogliono dare una loro nobile in moglie a Dionisio. I regini poi con Siracusa non sono mai andati d'accordo. E quindi cosa succede? Fondamentalmente i regini danno a Dionisio una schiava. Allora, che succede? Dionisio di certo non era uno che se la metteva via così facilmente, no? E allora gli girano un po' i coglioni e dice: vabbè, sai che c'è, questi mi vogliono dare una schiava, io allora vado a prendere moglie dove? A Locri, perché i locresi erano alleati con Sparta, ma erano i principali nemici dei regini di Region, quindi degli italici e greci di Region. E allora che succede? E Dionisio conferma queste nuove alleanze determinato a distruggere Cartagine e tutti i traditori dei Greci, inizia nuove campagne belliche di conquista, che lo vedranno impegnato molto anche in Calabria, insomma, cioè gli oppositori di Dionisio pian piano dovranno cadere uno per uno, a duro prezzo anche. A un certo punto, infatti, i più fedeli amici di Dionisio gli diranno: ma cosa stiamo facendo? Qui stiamo uccidendo le nostre genti, stiamo uccidendo greci come noi, o genti italiche che comunque hanno da sempre avuto rapporti positivi con noi greci. Ma Dionisio non le vuole sapere, lui vuole andare avanti con la sua strada e fondamentalmente avere il dominio assoluto su tutte le terre confinanti. Del suo antico sogno, appunto, di vedere una Sicilia forte, indipendente e soprattutto potente. E il tiranno, quindi, che fa? Torna a rafforzare con enormi sforzi le difese murarie di Siracusa. Difese murarie di Siracusa che già erano invalicabili per moltissimi eserciti, no? L'abbiamo detto anche prima, la flotta ateniese si scontrò contro le difese di Siracusa perdendo. E niente, praticamente il tiranno Dionisio si indebitò e fece ampliare ancora di più le difese di Siracusa, ma allo stesso tempo progettò e inventò delle nuove macchine belliche. Tra queste macchine belliche, innanzitutto, sono da citare queste navi invincibili, no? Queste navi corazzate chiamate Bubaris nel romanzo. Queste navi portentose che di fatto non mandavano in tilt, no? la flotta cartaginese, e navi proprio grandi, potenti, come mai si erano viste in tutto il Mediterraneo, e quindi ovviamente le altre flotte rimanevano spaventate già solo a vederle. Poi avevano questa spinta distruttiva quando caricavano le altre navi, che distruggeva tutto. E quindi praticamente Dionisio ampliò la sua flotta navale con numeri incredibili, no? Cioè, aumentarono le navi in maniera vertiginosa e con l'aiuto di queste, appunto, navi corazzate, ripeto, Bubaris. Allo stesso tempo però inventò anche altre macchine da guerra veramente veramente potenti, che faranno poi la storia della guerra per come la conosciamo noi oggi, per come ci è stata tramandata. Di sua invenzione, infatti, l'invenzione di Dionisio, c'erano le dirompenti baliste chiamate catapelta. Cosa vi fa pensare questo termine greco catapelta? Ovviamente la catapulta. Eh sì, perché prima le catapulte non esistevano, signori, non esistevano. La catapulta è un'invenzione di Dionisio I di Siracusa. Quindi Dionisio I di Siracusa rivoluzionò anche il modo di combattere, no? Le catapulte, se pensiamo, vennero riprese poi anche dai romani, vennero usate nel Medioevo, vennero usate fino a tempi anche più recenti, no? Fino all'arrivo vero e proprio dell'artiglieria nelle guerre moderne. E fu un'invenzione siracusana di Dionisio I, no? Tant'è che la nostra amata penisola con le sue isole ha sempre partorito grandi, grandi idee e grandi invenzioni. E tra l'altro, sempre a Siracusa, vi fu secoli dopo poi un altro grande inventore, no? Stiamo parlando di Archimede, e anche Archimede inventò nuove, come possiamo chiamarle, nuove macchine da guerra, tra cui una catapulta perfezionata, tra cui questo gioco di specchi che di fatto fu il primo lanciafiamme della storia, se vogliamo, no? Cioè, un gioco di specchi e sole dove si riusciva, dove i siracusani riuscirono a incendiare le vele e il legno delle navi, delle galee romane. Però questa è un'altra storia che arriva secoli dopo e magari un domani ve la racconterò meglio. Torniamo però al nostro Dionisio. Mette in piedi un esercito incredibile, quindi, dicevamo, no? Mette in piedi un esercito incredibile con una flotta mai vista prima, mette in piedi delle armi mai viste prima, come queste catapulte micidiali, no? E con le quali riuscì a piegare poi anche i cartaginesi durante l'assedio di Mozia. Mozia è un'altra città a occidente della Sicilia, all'estremo occidente della Sicilia, e che venne rasa al suolo dai siracusani. Mozia viene rasa al suolo dai siracusani, tra l'altro Dionisio impalò, crocifisse, adesso non mi ricordo, gran parte dei cartaginesi e dei greci che combatterono con i cartaginesi, sì, perché Mozia era stata occupata dai cartaginesi, e questi greci di Mozia, cittadini di Mozia, a un certo punto dovettero sottostare ai cartaginesi. Piuttosto che ribellarsi, scelsero di avere una vita tranquilla sottostando a un padrone, no? Mi viene in mente la famosa frase di Che Guevara, che fu ripresa anche da Jim Morrison, da Almirante, da Mussolini, non si sa chi l'abbia detta prima, e piuttosto che vivere una vita di ginocchio, meglio cadere e morire combattendo, no? E ripresa poi, appunto, frase ripresa un po' da tutti in mille modi differenti, la troviamo nei testi, nelle canzoni, così come su molti libri o romanzi, eccetera eccetera. Però di fatto gli abitanti greci di Mozia questo fecero, no? Cioè, anzi, fecero l'esatto contrario, cioè sottostarono alle imposizioni del nuovo occupante, del nuovo oppressore cartaginese. E Dionisio non gliela perdonò questa cosa, gli disse: no, noi avevamo bisogno di unire i greci di Sicilia sotto un'unica bandiera, sotto un unico esercito, e voi invece siete stati a combattere insieme ai cartaginesi contro i greci. Siete puniti per questo, e o vi infiliamo un palo nel deretano oppure vi crocifiggiamo. Adesso non mi ricordo infatti quale delle due nobili arti fu dedicata ai cittadini greci di Mozia. Comunque, io direi che ci possiamo fermare per poi passare al prossimo pezzo, però vi leggo nel frattempo un'altra frase che ho trovato prima, che è bellissima. Poco c'entra con quello che ho letto fino adesso, però è veramente, veramente, veramente bella. E penso a Dionisio I di Siracusa mentre ve la leggo, perché è stato un uomo che ha fatto la storia non solo dell'Europa classica, ma ha fatto la storia proprio in generale. Allora, la storia è il desiderio di superare la nostra miseria di uomini. È l'unico monumento che ci sopravvivrà. Anche quando i nostri templi e le nostre mura saranno caduti in rovina, quando i nostri dei e i nostri eroi saranno solo fantasmi, immagini sbiadite del tempo, statue mutilate e corrose, la storia ricorderà ciò che abbiamo fatto, e il ricordo che sopravvivrà di noi è l'unica immortalità che ci è concessa. Questa è una frase meravigliosa, bellissima, che ci fa capire quanto le grandi gesta di questi personaggi che abbiamo avuto a casa nostra hanno segnato veramente la storia dell'uomo. Mi viene da pensare, appunto, pensando alla frase, mi viene a pensare appunto ad Agrigento che viene distrutta con i suoi templi, quindi i templi in rovina, le statue degli dei e degli eroi mutilate, distrutte. Però le grandi gesta che ci sono state poi tramandate da Diodoro Siculo o da moltissimi altri e sono arrivate fino a noi, fanno ancora di questi uomini dei giganti nei millenni. Oltretutto poi abbiamo grandi archeologi e scrittori come Valerio Massimo Manfredi che anzi hanno enfatizzato ancora di più la storia di questi grandissimi eroi. Andiamo ad ascoltarci adesso un altro vecchio gruppo italiano, un gruppo italiano che sono stati pionieri in Italia, ancora prima degli 8 for Breakfast, dell'hardcore non conforme, dell'NS hardcore, come volete chiamarlo, e sono l'Injustice Side, gruppo di Varese, cantante di tale gruppo, Maurizietto, che è anche, che lo salutiamo, ciao Maurizio, ed è anche il cantante storico degli ADL 122, il buon Maurizietto, che alla fine degli anni 90, nel Varesotto, creò questa band chiamata appunto l'Injustice Side, il settore dell'ingiustizia, che fece scalpore, non fu capita subito, perché erano sonorità sì che andavano molto sul rock di fine anni 90, però erano molto forti, molto hardcore, tanti non capivano neanche, no, questo sound, definendolo magari metal o giù di lì. E in realtà ascolterete adesso, sono sonorità hardcore molto melodiche e mescolate appunto al nostro rock, un po' come i vecchi Fortress o sì, come i vecchi Fortress, come sonorità ci possiamo avvicinare parecchio. Comunque, bando alle ciance, lascio perdere la mia voce per farvi ascoltare direttamente quella di Maurizietto dell'Injustice Side, e la canzone è Ma che vita è?
Yeah.
eccoci qua, ma che vita è, bellissimo questo pezzo dell'Injustice Side, era anche tanto che non li ascoltavo e stasera mi sa che tornerò a riascoltarli, che sono veramente, veramente fichissimi, o almeno lo erano, e sì, Injustice Side, ma che vita è, però anche quella di Dionisio I di Siracusa, perché dobbiamo tornare anche un po' con il nostro eroe siracusano, dell'ultima parte di questa puntata, che ormai dove ormai tengo banco da 70-80 minuti, dai, insomma, ovviamente sono prolisso come sempre, spero di non avervi tediato, ma appunto andiamo avanti quest'ultima parte. Allora, tra mille vicissitudini personali, in cui per Dionisio praticamente affetti e amicizie passano in secondo piano rispetto alla sua causa, lui si è impuntato, no? Come dicevamo all'inizio, lui vuole assolutamente raggiungere il suo sogno, raggiungere i suoi obiettivi, fare la sua rivoluzione siciliana, e quindi non ascolta più nessuno, no? Trova i vari amici di un tempo che gli dicono: no, devi smettere, Filistio, devi smetterla, basta, fermiamoci, non puoi metterti contro questi, contro quelli. Lui invece va avanti per la sua, arriva addirittura anche a ad allontanare da sé gli amici più cari e fedeli. Uno di questi, tra l'altro, arriverà adesso non mi ricordo come, arriverà ad Adria, e voi dite: che cazzo è Adria? Adria, c'è una città che si chiama Adria? È certo che c'è una città che si chiama Adria. Allora, sull'Adriatico c'erano moltissime città greche, ma non solo al sud, no? Noi siamo abituati a pensare a Taranto, a pensare comunque al resto della Puglia, no, anche salendo verso nord, cioè fino ad Ancona, trovavamo città greche. Tutta la costa adriatica fondamentalmente era, in quei tempi, era occupata dai greci. E comunque, adesso io non voglio svegliarvi niente perché qua siamo verso la fine del libro. Comunque, Dionisio praticamente si troverà a vivere unicamente nella missione di vincere contro Cartagine e consegnare ai posteri una Sicilia appunto libera e potente, no? Come dicevamo prima. Come mai si era vista una Sicilia fortissima che potesse diventare la nuova Sparta o la nuova Atene, che dir si voglia, una Sicilia che magari domani riuscisse a controllare il Mediterraneo dal suo cuore pulsante, che ovviamente, trattandosi di Dionisio, era Siracusa. E un sogno che forse però non realizzò del tutto, e qua vi lascio in suspense, ovviamente basta andarsi a leggere la storia vera, reale di Dionisio I di Siracusa, però trattandosi oggi del romanzo di Valerio Massimo Manfredi vi lascio un po' sulle spine. E comunque, appunto, magari questo sogno di Dionisio non fu del tutto realizzato, ma sicuramente Dionisio ha raggiunto, in una martellante forza implacabile che solo i nostri avi potevano avere, quella forza, quell'attitudine che oggi purtroppo manca appunto agli omuncoli che ci governano e a quella che è ormai la piccola ombra fragile della nostra ben più grande Italia che abbiamo avuto in altri tempi. Dionisio ha dato tantissimo alla storia di Sicilia, alla storia di Grecia, ma anche alla storia, anche e soprattutto alla storia d'Italia. E vi ripeto, non fatevi ingannare da questa parola il tiranno, perché di fatto lui, come fecero altri altri grandi uomini della storia, sconfisse le lungaggini burocratiche, no? Sconfisse questa democrazia ereditata da Atene, che di fatto però non premiava tutti e nessuno, nel senso che lo sappiamo benissimo, in democrazia sono poche le cioè sono troppe le persone che parlano, e tante volte invece quella piccola elite che dovrebbe essere particolarmente ascoltata particolarmente ascoltata per merito. Scusate, stavo guardando se i microfoni realmente erano accesi. Quella piccola elite che per meritocrazia dovrebbe comandare, oggi come oggi non comanda niente, no? Oggi abbiamo l'esempio più lampante, dove ci troviamo questi mediocri alla guida del paese, no? con le loro assurde leggi, i loro assurdi DPCM, le loro mani sempre nella marmellata, no? Sempre a rubarsi qualcosa, tagliando fondamentalmente ormai tutto quello, tutto lo stato sociale che i nostri nonni ci avevano regalato, tagliandoci anche la dignità che il popolo italiano ha sempre avuto nel corso della storia, come abbiamo visto anche oggi. Ormai siamo diventati delle macchiette, e tra l'altro i TG internazionali ci stanno mettendo sul podio solo per questa pandemia, perché il governo italiano sta rispondendo benissimo alla pandemia. In realtà invece no, cioè in realtà ci sono solo i media di regime occidentali al servizio dei poteri forti, delle multinazionali farmaceutiche, che oggi come oggi ci mettono sul podio, ci premiano per queste cavolate che stiamo facendo, perché da altre parti del mondo ci stanno guardando invece come fessi. E ve lo posso dire perché comunque quest'ultimo anno ho girato tanto anche all'estero, ci stanno trattando come fessi, ripeto, dicono che siamo completamente matti, siamo matti a introdurre un'imposizione come il Green Pass per potersi muovere, per poter lavorare. Ma stiamo scherzando? Purtroppo non stiamo scherzando, purtroppo questa è l'Italia di oggi. È l'Italia di oggi che ad esempio a me adesso mi costringe su questa sedia a fare le dirette con voi, che per carità sono felicissimo di farlo, però non posso più girare in autonomia, no? A meno che non uso una macchina, una moto, una barca o che ne so io. Non posso più girare in autonomia perché non posso muovermi sui mezzi pubblici non avendo il Green Pass. Sono sigaretta, scusate. Solo due settimane fa Casa Pound ha fatto delle proteste belle accese, no? In Sicilia, ma così come anche in tutta Italia, all'interno, davanti alle stazioni dei treni, ma in Sicilia e in Sardegna, invece nei porti, no? Laddove partono i traghetti, sullo stretto di Messina, da una parte a Reggio Calabria e dall'altra parte a Messina, i militanti di Casa Pound con gli striscioni, con le bandiere, con questo slogan che spero venga scritto su tutti i muri d'Italia, Draghi vattene, e fecero questa accesa protesta. Ma perché? Non per sfizio, non per le elezioni, che non ce ne frega niente e magari non ci candidassimo mai più alle elezioni, semplicemente perché serviva. Perché serve, perché non è possibile che un siciliano non possa ricongiungersi all'Italia, non è possibile che un sardo, un cittadino di Sardegna, fieri eroi che hanno combattuto con la Brigata Sassari sul Carso, non possano attraversare il Mar Tirreno per arrivare a Roma o a Genova. Non è possibile. Non è possibile che un siciliano, la Sicilia laddove è partita, sono partiti i moti risorgimentali, un siciliano non possa attraversare 3 km o 5, adesso non ricordo quanti sono, di stretto di Messina per arrivare in Italia, casa sua, nella sua patria, ricongiungersi magari con un familiare che abita a Reggio Calabria o a Locri o a Lamezia. Salutiamo anche i camerati calabresi. Non sono possibili queste cose. Ci stanno dividendo laddove i nostri padri hanno fatto di tutto, e l'abbiamo visto anche oggi con Dionisio, hanno fatto di tutto per unirla questa Italia, no? E vabbè, purtroppo vi lascio con questo.
c'è una nuova arrivata deliziosa nel web, Radio Bandiera Nera.